Nel primo Ottocento si va sviluppando la cultura romantica, che anticipa decisamente l'immaginario della modernità. I suoi caratteri fondanti sono la complessità degli stimoli, la conflittualità del rapporto dell'io con la natura. Dal punto di vista filosofico, l'idealismo rappresenta la storia come una continua evoluzione dello spirito e dell'idea che si realizzano in forme dialettiche. La logica è quella di un ottimistico superamento progressivo delle contraddizioni. Questo fino agli anni 30, quando le logiche scientifiche attraversano la cultura del positivismo. La condizione dell'animo romantico è la tensione, lo struggimento, l'insoddisfazione continua per i limiti della natura umana. Si profila uno scontro fondamentale tra l'io e la natura, tanto da produrre forme di pensiero generate da una soggettività estrema, da una fortissima personalizzazione dei contrasti. La natura non fa più da sfondo alle condizioni di vita, ma è quasi uno sdoppiamento dell'animo umano. Vengono ritratte preferibilmente atmosfere notturne, lunari, tempestose, dove l'uomo si propone con la sua riflessività e un apparente distacco. In ambito poetico domina la cosiddetta poesia sentimentale, non più quella ingenua degli antichi che aveva un rapporto pacifico con la natura, ma una poesia che trae dalla ragione gli strumenti per riflettere su se stessa e sulle profonde sensazioni che la natura produce. Anche la pittura del tedesco Friedrich ci parla di questo pensoso coinvolgimento dell'uomo nelle leggi della natura. Il distacco è difficile e si intravede nelle sue raffigurazioni una contraddizione sostanziale tra la natura umana finita e le leggi dell'infinito. In altri casi la natura propone la sua energia spropositata e incommensurabile. La contemplazione estetica, mossa anche dalla ragione, cerca di controllare queste forze e ne nasce un nuovo tipo di sensazione, il sublime. Il contrasto tra l'io e la natura produce anche una continua irrazionalità, che è un tema valorizzato dal romanticismo. Si producono immagini di sogno, incubo, follia. I modelli dell'eroismo classico sono invece scavalcati dal titanismo. Non si tratta più di vicende eroiche, emblematiche, come quelle di Ettore o di Ulisse, che realizzano modelli morali tipici del mondo classico, ma si tratta di slanci generosi ed estremi, di scontri dignitosi dell'uomo semidio che si erge tragicamente contro i limiti della natura e della sua condizione di essere finito. Gli effetti del titanismo sono la tragicità delle situazioni, il suicidio, la morte in battaglia, la partecipazione dolorosa e spesso tragica, appunto, alla lotta per la libertà dei popoli. Comunque sempre c'è la mancata sottomissione alla legge superiore della natura o al potere dei sovrani. Infine la storia viene letta nella crudeltà di molte sue manifestazioni e di nuovo nell'irrazionalità del suo essere. In questo ambito appaiono importanti i quadri di Goya che raffigurano forme di totale irrazionalità storica, quale la tragica conclusione dell'insurrezione spagnola contro Napoleone ed ancor più la serie nera dei Capricci, che esprime tutta la strana ambiguità dei desideri della società borghese spagnola del tempo.